Allora, siamo al sesto dei nostri incontri, della nostra serie di sette. Riprendiamo con qualche osservazione generale di metodo. Quando si vuole andare alla radice della realtà e si vuole imparare a guardare non soltanto una situazione, ma a valutare tante situazioni che hanno una radice comune, il linguaggio narrativo, il linguaggio descrittivo, eccetera, manifestano il loro limite. Perché il linguaggio narrativo descrittivo può descrivere appunto una situazione, mentre il linguaggio simbolico ha il grande vantaggio che si applica a mille situazioni. Quindi non è un caso che i profeti abbiano fatto azioni simboliche, non è un caso che Gesù abbia parlato in parabole, non è un caso che la Bibbia sia piena di simboli, non è un caso che Giovanni, volendo dare l'ultima chiave di rilettura del passato, del presente e del futuro, usi un linguaggio simbolico. Certo, il simbolo urta, provoca, invita a una interpretazione. Costringe a uscire dagli schemi prefissati, rigidi. Il simbolo fa pressione. Richiede una spiegazione, vuole essere interpretato e per questo Giovanni ogni tanto, avete visto nel testo, invita alla sapienza. Qui sta la sapienza, cioè nell'interpretare il simbolo e una volta che tu l'hai preso lo puoi allora applicare alla tua situazione. Giovanni fa qualche esemplificazione, l'abbiamo visto nel caso per esempio del mostro con le tre cifre, il 666, che lui fa l'esemplificazione dicendo, ecco, a chi si applica? Guarda, a Nerone, è già passato Nerone, è un'esemplificazione, non ti devi fermare lì, non è che sta parlando di quello che è successo, sta facendo un esempio di quello che è successo perché tu possa poi, la comunità possa poi adesso applicarlo alla sua situazione, interpretare la sua realtà. Allora, questo libro è un libro che non ti esonera dall'usare la testa, dal cercare di comprendere la realtà nella quale stai vivendo, ti dà le coordinate per comprendere, ti dà i criteri di fondo. Certo, c'è chi preferisce avere il prodotto finito, sfornato, e allora ecco, ama molto di più così la descrizione, la valutazione istantanea magari di qualche guru che lo esoneri dal fare questa fatica e gli dica le cose stanno così, cosa interpreti e valuti il presente, la realtà nella quale viviamo. Ma questo appunto fa rimanere sempre bambini, sempre imbecilli, perché se tu non hai capito come funziona la lavapiatti e ogni volta hai bisogno di qualcuno che te lo spieghi, rimane un bambino imbecille. Allora Giovanni usa un linguaggio simbolico, ti fa delle esemplificazioni, ti invita a assimilare il simbolo, a lasciarti provocare dal simbolo, lasciarti provocare dalle coordinate di fondo, in modo che tu possa diventare tu singolo, tu comunità soprattutto, perché qui abbiamo visto è una comunità che sta dialogando, a cui si rivolge Giovanni, tu comunità, tu possa acquisire la tua capacità di interpretare il presente, decodificando il mistero, che è il piano eterno di Dio che si compie infallibilmente, ma che devi capire oggi come si svolge. La liturgia funziona allo stesso modo. Partecipi di domenica in domenica, di celebrazione in celebrazione, partecipi a un evento che ti fornisce le coordinate, che ti ricorda quali sono gli elementi costitutivi, che ti ricorda in modo simbolico pane, vino, gli altri segni, eccetera, ti ricorda in modo simbolico la vittoria di Cristo. Allora, riprendendo contatto con questo, poi puoi vivere la tua giornata, la tua settimana, il tuo tempo lo puoi vivere da persona sapiente, da persona saggia, da discepolo, puoi guardare il mondo con gli occhi di Dio. Questo comporta varie fasi. La prima di queste fasi ci viene detta qui al capitolo 17, che è il primo dei tre capitoli che affronteremo stamani, al versetto 6. B, la seconda parte. Giovanni vidi che quella donna era ebbra del sangue dei santi, del sangue dei martiri di Gesù, al vederla fui preso da grande stupore. Il primo passo è lo stupore. Cominci a entrare nella decodificazione del simbolo nel momento in cui ti lasci stupire. Lo stupore appunto è proprio ciò che rompe, spezza tutto il tuo sistemino e apre una porta. Lo stupore porta Giovanni al di fuori degli schemi usuali, gli dà quell'apertura interiore che gli permette di accogliere il simbolo con tutta la sua forza di pressione verso una decodificazione completa e quindi un'applicazione pratica, così dice Padre Vanni, uno dei grandi studiosi della Bibbia. E così per noi. Giovanni ci comunica la sua esperienza e dicendo anche tu puoi compiere questo percorso. Se ti lasci stupire, non se ti impadronisci del concetto finale, ma prima di tutto se ti lasci stupire. Quindi è un libro che da contemplare, potremmo dire, da ascoltare, da contemplare. Questo, se tu ti lasci colpire, ti stupirà. E proprio questo stupore è utile, proprio questo disorientamento, dice ma non capisco, è proprio questa la cosa utile, che non capisci. Se no rimani sempre nelle solite cose che già conosci. Invece l'Apocalisse è fatta apposta per farti uscire da tutto ciò che già conosci, da tutto il tuo sistemino cominciato a costruire da quando sei stato a catechismo, e dalle cose che ti hanno raccontato fin da piccola, eccetera, eccetera, e che formano il tuo patrimonio interpretativo della realtà. Invece lui ti presenta questo qua in modo che tu ti rimani disorientato, e proprio questo disorientamento è utile, e ti devi lasciare tirare dentro questo disorientamento e con pazienza ripercorrere. Così fa ogni vero grande artista. Non ripete quello che è già acquisito, ma ti va a vedere le cose in un modo nuovo. Che all'inizio è sconcertante, stupefacente, ti costringe a cambiare parametri. Allora qui siamo, abbiamo detto fin dall'inizio, siamo nel giorno di domenica, l'assemblea è riunita, c'è una liturgia, c'è Giovanni, parla, il gruppo ecclesiale è invitato a interagire in questa seconda parte del libro, in modo particolare, dice ancora il padre Vanni, in contatto con lo spirito, aperto all'imprevisto profetico, il gruppo di ascolto dovrà accogliere il simbolo con tutta la carica di stimolo che esso possiede, interpretarlo, cercare di applicarne il messaggio alla realtà storica in cui vive e trarre le conclusioni operative che tale applicazione suggerisce. Così, ascoltando questo messaggio dello Spirito, si preparerà a vincere le forze ostili con Cristo. Questo appunto per ancora dare qualche aiuto a comprendere l'atteggiamento, come rapportarsi a questo testo che proprio perché è ostico, proprio perché non è quello a cui siamo abituati, proprio per questo è utile. E sono contento che invece, diciamo, progressivamente se ne vadano tutti quelli che volevano la pappa scodellata, perché questi sono cristiani che desiderano rimanere bambini, e di bambini nella Chiesa ce ne abbiamo già anche troppi. Allora, andiamo a leggere il testo. Riallacciandoci a quello che avevamo visto. Quello che avevamo visto, abbiamo detto, non è altro che quello che avevamo visto anche nei capitoli precedenti, perché il nostro autore procede così per cerchi concentrici. Il capitolo 17 e il capitolo 16, dominato da tutta una serie di coppe, la reazione a tutte queste stimoli che vengono dalla realtà, drammi, pasticci, eccetera, eccetera, non ottiene quello che è il loro scopo, cioè il modo con cui Dio li utilizza, cioè metterti in discussione, aiutarti a metterti in discussione, a cambiare prospettive. Invece gli uomini bestemmiano Dio a causa del flagello e la grandine, eccetera, eccetera. È la solita appunto mancanza di capacità di interpretare gli eventi scioccanti. Mentre invece l'angelo, cioè colui che vede le cose con l'occhio di Dio, esulta. Capitolo 16, versetto 5b. Sei giusto tu che sei, che eri tu il santo. Così hai giudicato, essi hanno versato il sangue di santi e profeti. Tu hai dato loro sangue da bere, ne sono ben degni. Sì, Signore Dio Onnipotente, veri e giusti sono i tuoi giudizi. Sono le due letture della storia. Chi sa vedere nel crollo, nei drammi, nelle tutti quegli avvenimenti che fanno precipitare clamorosamente quegli assetti con cui noi cerchiamo di darci sicurezza e di risolvere le cose che non danno né sicurezza né risolvono proprio niente, e appunto c'è allora chi ne trae motivo per bestemmiare, c'è chi ne trae motivo per dire: ecco, è giusto così, è proprio bene così, perché questo crollo manifesta l'inconsistenza della casa che avevo costruito, che avevamo costruito. E qui adesso nei capitoli 17, 18, 19 si riprende con un altro cerchio ancora più largo questo stesso discorso e si parla di Babilonia. Ma come abbiamo già visto, di Babilonia si era già detto tutto l'essenziale al capitolo 14, versetto 9. Versetto 8. È caduta, anzi cadde Babilonia la grande, quella che ha abbeverato tutte le genti col vino del furore della sua fornicazione, della sua prostituzione, e abbiamo visto che questa prostituzione è l'idolatria, che ha mille forme: l'idolatria del denaro, l'idolatria del sesso, l'idolatria del potere. In questi tre capitoli particolarmente, diciamo, ci viene dispiegata tutta questa idolatria, le mille sfaccettature di questa idolatria, che è già finita, è già caduta, perché appunto il punto di vista dell'autore è quello di chi guarda le cose a partire dalla fine, che è l'unico punto prospettico intelligente. Perché qual è l'effettivo valore di un avvenimento lo si capisce soltanto dalla fine. E lui legge le cose a partire dalla fine, cioè dalla vittoria di Cristo, dalla signoria di Dio indiscutibile, incontrastata, che ci viene stata presentata fin dal primo capitolo. Leggiamo capitolo 17, 18 e 19. E venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe e parlò con me dicendo: qua ti mostrerò il giudizio della prostituta, quella grande. Ricordate, padre Guido ci faceva notare a proposito l'altro giorno di Ninive, la città, quella grande, quella che sta seduta su molte acque, con la quale fornicarono i re della terra e gli abitanti la terra si ubriacarono in forza del vino della sua impudicizia. È tutta una solenne ubriacatura. Basta pensare agli ultimi 30 anni, il dilagare del consumismo, un'ubriacatura generale. E mi portò verso il deserto nello spirito. Come sempre, l'abbiamo visto nel Vangelo di domenica scorsa, il Signore ti porta nel deserto. Mosso dallo spirito, Gesù va nel deserto per essere provato, mosso dallo spirito, e così per ciascuno, così per la comunità. Bisogna andare nel deserto, deserto anche quaresimale, sperando che lo viviamo. Quando sono nel deserto, mosso dallo spirito, allora si schiariscono gli occhi, la vista pian piano riacquista capacità di vedere. Non l'apparenza, ma la realtà. E vidi, ecco, il cieco che nel deserto, mosso dallo spirito, pian piano ricomincia a vedere. Cosa vede? Vidi una donna seduta su di un mostro, vestito di scarlatto, tutto pieno di nomi di bestemmia, che teneva su sette teste e 10 corna. E la donna era vestita di porpora e scarlatto, e dorata, di oro e di pietre preziose, di perle, teneva un calice d'oro nella sua mano, pieno di abomini, e vi erano le immondezze della sua impudicizia. E sulla fronte di lei un nome scritto: Misterio, Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e degli abomini della terra. E vidi la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei testimoni di Gesù. L'immagine della donna abbiamo visto già tradizionalissima, indica una città, indica una civiltà, indica un popolo, indica l'umanità, Cosa notiamo qui, guardando appunto questa descrizione simbolica? Vediamo che c'è un profondo contrasto, cioè bellissima, ricchissima, ma dentro questo o dietro questa facciata in realtà c'è immondizia di tutti i tipi, c'è sangue, c'è violenza, quindi gente che viene maciullata, macellata, coloro che non accettano di integrarsi in questo sistema idolatrico. Quindi una donna bellissima, vestita con un vestito affascinante, trasuda ricchezza e fascino, ma in realtà è una cloaca. E il testimone, come già visto, si stupisce. E l'angelo disse: perché ti stupisci? Perché ti stupisci? Dovresti essere già ammaestrato da tutte le sacre scritture, dall'esperienza del tuo popolo, dall'esperienza millenaria del tuo popolo, dovresti essere già allenato. Ma di fatto ogni generazione non è, è sempre, deve ripercorrere la sua, il suo itinerario. Ti dirò il mistero, allora l'angelo ti dà una mano, ti dirò il mistero della donna e del mostro che la porta, il quale ha 7 teste e 10 corna. Il mostro che tu vedesti era e non è, e salirà dall'abisso e va verso la sua rovina. Babilonia e il mostro sono le radici del male, non sono tanto gli effetti, ma sono le radici di una civiltà malvagia, disonesta, violenta, idolatrica. E l'autore, l'angelo, aiuta Giovanni, dice: guarda, allora ti decodifico io un attimo il mistero, ti decodifico io un attimo Babilonia, ti decodifico io un attimo il mostro. 7 teste, 10 corna, abbiamo visto, fa riferimento all'impero romano. Ma appunto è un aiuto per poi adesso tu non parlare dell'impero romano, per decodificare adesso la tua situazione. E saranno stupiti gli abitanti della terra. C'è un altro stupore, c'è lo stupore buono, sano, di Giovanni, della comunità, del gruppo di ascolto, e c'è invece lo stupore di questi che restano inebetiti. Saranno stupiti gli abitanti della terra, il nome dei quali non è scritto nel libro della vita dalla fondazione del mondo, vedendo il mostro. È lo stupore di chi viene sempre preso il contropiede. Dice: ma io non immaginavo. Ecco, appunto, non immaginavi perché sei cretino. È chiaro che non immaginavi che le cose andavano a finire così. Ma io non immaginavo, non pensavo, non immaginavo. Qui è la mente che ha la sapienza, le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna sta seduta, e sono 7 re, di questi 5 caddero, uno è, un altro ancora non venne, quando venga deve rimanere per poco tempo, e il mostro che era e che non è, anche egli è 8° ed è dei 7, va verso la rovina, e le 10 corna che vedesti sono 10 re, i quali non ricevettero ancora il regno, ma ricevono il potere come re per un'ora insieme al mostro. Questi hanno un'unica intenzione, la loro forza e la potenza loro danno al mostro. Il mostro è colui che appunto muove nell'invisibile, dietro le quinte, e queste sono tutte quelle forze, quei poteri, eccetera, che consapevolmente o inconsapevolmente, non è importante, sono al servizio di fatto della logica del mostro. E e lo si vede dal fatto che combattono contro l'agnello, contro il Vangelo, contro Gesù. Ma appunto è una battaglia già avvenuta, già vinta dall'agnello, perché il Signore dei Signori è Re dei Re, Shain Sha, Re dei Re, e coloro che stanno con Lui, chiamati ed eletti e fedeli, e sempre Gesù con la comunità dei Suoi, non è mai solo. E dice a me: le acque che vedesti dove la prostituta sta sedendo sono popoli e folle e genti e lingue e culture, eh? E le 10 corna che vedesti e il mostro, proprio loro diranno alla prostituta e la renderanno abbandonata e nuda, e mangeranno le carni di lei e la bruceranno col fuoco. Dio infatti diede nei loro cuori di fare la sua intenzione, di fare un'intenzione unitaria, di dare al mostro il loro potere regale, fino a quando le parole di Dio saranno compiute. E la donna che vedeste è la città, quella grande, che ha poteri regali sui re della terra. Allora qui, come ha già detto prima, ribadisce che questo regno del male crolla dall'interno, crolla perché a un certo momento... È una storia vecchissima nella Bibbia, basta ricordare, non so, Gedeone che combatte contro gli Amaleciti, no? Che deve semplicemente gridare la vittoria del Signore, poi nella notte, con le fiaccole, e poi nella notte gli Amaleciti nel loro accampamento, frastornati, incapaci, eccetera, finiscono per ammazzarsi gli altri. C'è da fare nessuna battaglia contro il regno del male, perché ci pensa il regno del male ad autodistruggersi, non sta in piedi, non ha consistenza, sono unioni fasulle, e come tutte le unioni fasulle scoppia dall'interno, non è che c'è un castigo di Dio che viene da fuori a questi che stanno tranquilli, no, è un'unione, sono solidarietà fasulle per cui non reggono, è un potere che sembra tanto potente, tanto coeso, ma che in realtà è diviso, e appunto un regno diviso in se stesso non può durare per una logica interna. Per una inconsistenza profonda. E in tutto questo, dice il nostro autore, quella intenzione profonda di Dio che guida la storia si realizza. Le sue parole si compiono. Lo svolgersi degli avvenimenti della storia evidenzia il compiersi della parola di Dio infallibilmente. Vuoi dire qualcosa?
Ecco, intanto buongiorno e buona domenica. Io mi permetterei di richiamare, sottolineare le parole che già benissimo diceva Paolo, questo dovere e fascino, oltre che naturalmente a tratti grande fatica, della interpretazione, cioè del fatto che quello che Paolo credo molto opportunamente ci richiamava sulla forza del linguaggio simbolico. Pensavo mentre parlavi al un po' così per deformazione professionale, per così forse avete seguito un po' tutti, chi più chi meno, il grande fenomeno del codice da Vinci di Dan Brown. Forse avete letto il libro, forse avete visto il film. non è un gran libro da cui è stato tratto un brutto film. Speriamo che non facciano più niente dopo, perché se si va avanti di bruttezza in bruttezza. Ma al di là poi delle polemiche che lasciano davvero il tempo che trovano, ecco, lì era esattamente quello che non bisogna fare per capire l'Apocalisse. Cioè, che cosa fa Dan Brown? Prende cose da ambiti diversissimi, la Bibbia, le tradizioni extrabibliche, alcuni elementi dei misteri anche di altre religioni, la questione di Leonardo, dell'ultima cena, della struttura dell'ultima cena di Santa Maria alle Grazie di Milano, eccetera. La mette tutto insieme e attraverso la persona dell'investigatore ci fa entrare dentro un mondo di scatole cinesi in cui, aperta una, trovi degli indizi per aprire quella successiva, no? E fino a che arrivi là dove, ad esempio, il veggente dell'Apocalisse non ti vuole portare, perché quando ci dà la soluzione, in fondo, in parte ci delude, nel senso che una volta che ti dice guarda, ci sono tutti questi elementi, adesso alla fine ti do il nome, questo nome è il numero di un, è un numero che si riferisce ad un umano, e questo numero è 666. Benissimo, allora fai le tue congetture, vedi che alla fine, con il valore numerico delle lettere, forse Nero che Caesar, quindi l'imperatore Nerone. Ma quando Giovanni scrive Nerone è morto da tempo, Giovanni scrive probabilmente sotto Domiziano. Allora non c'è nessun gioco di scatole cinesi con soluzione finale che ti squaderni lo scibile del mistero da conoscere. E queste sono, credo, no, le domande. Le domande che anche, sia pure in parte molto più piccola, fanno i discepoli quando Gesù parla anche lui utilizzando immagini e linguaggi dell'Apocalittica. E allora i discepoli gli chiedono: quando, Signore? O quali saranno i segni che? E su queste domande Gesù frustra sempre la curiosità. Quando? Là dove si raduneranno gli avvoltoi, vuol dire che sotto ci sono i cadaveri. Questa è la risposta. Quindi un primo elemento è proprio il fatto che non ci viene tolta la fatica e la bellezza della interpretazione del nostro tempo, e quindi tutto quello che è interessante, in fondo, anche leggere successi editoriali come quello di Dan Brown, proprio perché dimostra, forse, mi chiedo se questa è anche una chiave interpretativa della curiosità che suscita chi promette, attraverso ad esempio il genere romanzo, di dirti tutta una serie di cose che ti danno delle chiavi per leggere la storia, no? Che poi appunto si rivela estremamente debole tutta la ricostruzione, estremamente, forse alla fine anche un po' ridicolo, mentre noi abbiamo una lettura, abbiamo l'invito a una lettura che parte dallo stupore, oppure, come abbiamo anche sperimentato, quali sono le altre grandi domande che sorgono e che il veggente ascolta e viene a far parte drammaticamente. Sono le domande di giustizia, sono le domande che salgono da sotto l'altare, dal sangue degli ammazzati, no? Di cui la città è piena e che la città copre. La seconda piccola cosa che volevo anche qui, in rapporto ad un elemento che abbiamo già, sia Paolo e in qualche modo anch'io, anch'io qualche volta abbiamo richiamato, cioè il fatto che il linguaggio dell'Apocalisse ci può veramente disorientare, perché i simboli sono simboli molteplici, dalle molte facce, e se tu provi a tenerle tutte insieme viene fuori una roba mostruosa, no? Cioè una cosa inafferrabile. Per rimanere sul capitolo 17, vedete che la grande, dove sta questa donna, la grande prostituta del capitolo 17? Ci sono diverse collocazioni. Siede sopra le grandi acque, versetto 1. Poi versetto 3, l'angelo mi trasportò in spirito nel deserto e là, cioè nel deserto, vidi questa donna, questa grande prostituta. Quindi acque, deserto. Poco dopo però si dice che la prostituta è seduta sulla bestia, sta sulla bestia, a cavallo in qualche modo della bestia. E poi ancora, al versetto 9, si dice che sta sui sette colli. Allora, dove sta? Allora, quello che ci interessa è che, va bene, il riferimento ai sette colli effettivamente ha una sua, un suo valore molto esplicito, ma quello che ci viene richiamato qui è che la puoi trovare in situazioni molto diverse, ovviamente, senza dimenticare quello che già sai, cioè che questa donna è in stretto rapporto con la bestia, e le bestie le abbiamo incontrate al capitolo 13. La bestia che sale dal mare e la bestia che viene dalla terra, e la dipendenza stretta dal dragone, che è l'ultimo ad essere sconfitto. Cioè là, come dire, i segmenti di rapporti che legano queste creature mostruose, diciamo così, sono noti. Gli ambiti in cui le puoi trovare sono diversi: acque, deserti, città. E questo complica le cose. In parte sì, però ci dice esattamente che non c'è nessuna situazione in cui noi non siamo chiamati a fare un discernimento, a capire le situazioni e a cercare di cogliere gli elementi in gioco, e chi fa cosa e chi decide cosa. Ecco, solo per fare una sottolineatura.
Esatto, e proprio perché la nostra grande tentazione invece è quella di una visione manichea, dividere, no, qua stanno i buoni, no, stanno i cattivi, la città è demoniaca, la campagna è salutare, eccetera, eccetera. Con noi, con queste divisioni, semplifichiamo la realtà e ci esoneriamo da quel discernimento che invece va fatto in ogni situazione, perché sono insieme. Quindi riprendiamo quello detto come battuta all'inizio: il simbolico e il diabolico, intendendo qui il simbolico come ciò che unisce e il diabolico ciò che divide, di fatto sono ciascuno dentro di noi, dentro le situazioni in cui siamo, dentro i luoghi che abitiamo, eccetera, eccetera. Adesso col capitolo 18 ci viene raccontata la distruzione di Babilonia. Com'è che, diciamo, si è formata questa convinzione indiscutibile che Babilonia, simbolo di ogni assetto di potere grandioso, totalizzante, autoreferenziale, idolatrico, violento, eccetera, eccetera, che cade. Come si è formata questa convinzione? Qui bisogna comprendere che il profeta, e quella versione del profeta che è l'uomo apocalittico, ha un grande senso di tutta la storia passata, dell'esperienza del suo popolo, che è un'esperienza ormai bimillenaria circa quando scrive. Ne hanno visti di imperi cadere, ne hanno visti tanti, e puntualmente sono state registrate queste cadute. Allora, la caduta dell'Egitto, Faraone, la caduta degli Amaleciti, la caduta di Ninive, la caduta di Babilonia, la caduta di Gerusalemme, che a un certo momento era anch'essa una piccola potenza nell'ambito medio orientale, che non dico rivaleggiasse con le grandi potenze, ma comunque che aveva un suo posto al G8 del tempo, no? In certi periodi, ed è caduta prima ancora, era caduta Samaria, che era anche più forte di Gerusalemme. Poi sono caduti i persiani. Poi è caduto l'astro che sembrava unificare il mondo e inaugurare un'epoca infinita, Alessandro il Grande. E poi è caduto Antioco IV Epifane. E così via, tanto per ricordare i più grandi. Poi ci sono tutti i piccolini, no? Tutti le città-stato cananee, le città-stato filistee. Allora, la ricchezza del popolo di Dio e dell'appartenenza al popolo di Dio è proprio questa, che tu hai un'esperienza puntualmente registrata, millenaria, che dà gli elementi sufficienti per sapere che cosa succederà al nuovo impero con il quale tu hai a che fare. Farà la fine di quelli precedenti. Perché? Perché funzionano tutti allo stesso modo. Quindi anche qui niente di miracolistico, niente di interventi di un Deus ex machina che manovra la storia. Non c'è niente di tutto questo. La sapienza sta nel saper cogliere appunto quelle coordinate su cui è costruito l'impero con il quale hai in questo momento a che fare. Se le coordinate sono le stesse di quello che è venuto prima, farà la fine di quello che è venuto prima. Indiscutibile, infallibile. Così come un buon psicologo o analista, di fronte a una persona che si muove in modo narcisista, ti racconta già che cosa succederà. Non ti racconta, come dire, descrittivamente gli eventi che succederanno, ma ti dice già come va a finire una persona narcisista, perché c'è una logica interna. Se non succede qualche cosa che spezza questo, sono storie già scritte per chi appunto ha visto tanti casi, così come appunto il medico che ha già visto tanti fegati spappolati dall'alcol, ti dice già come finirai. Non è un mago, non è un indovino, ma è uno che, ne avendone viste tu che lo vedi per la prima volta, dice oddio, adesso no, ma quell'altro che l'ha visti 100 dice guarda, te lo dico subito. Naturalmente quello che sul piano delle scienze fisiche, biologiche, eccetera, diciamo, è piuttosto semplice, quando si passa al livello psicologico e del profondo è molto più complesso. Quando si passa sul piano storico mondiale è ancora più complesso. Quindi, diciamo, mentre in fondo per il professore che guarda il tuo fegato tutto sommato è facile fare una diagnosi, perché il fegato tutto sommato è un organo assai semplice a confronto di quello che è la storia umana. Ma Babilonia è Gerusalemme, è Ninive, è Samaria, è Damasco, eccetera, eccetera. Per questo, con tranquilla serenità, il nostro autore può descrivere la caduta di Babilonia. Dopo questo vide un altro angelo che scendeva dal cielo e aveva un grande potere, e la terra fu illuminata dalla sua gloria. È uno squarcio di luce. Uno squarcio di luce. E gridò con voce forte dicendo: cadde Babilonia la grande. E qui poi si racconta, ma attenzione, la caduta di Babilonia non è raccontata in se stessa, ma attraverso la reazione e i commenti dei diversi spettatori. Non una narrazione della caduta di Babilonia, ma un coro di commenti e di valutazioni. Intervengono personaggi diversi, celesti e terrestri, e le loro reazioni sono ovviamente differenti. Il primo personaggio è un angelo e annuncia la caduta della città, pone il tema o il fatto attorno a cui si sviluppano le reazioni. Il secondo personaggio è ancora un angelo e lancia un avvertimento al popolo di Dio. Lo vedremo, occorre uscire dalla città, con la quale il credente non ha più nulla da spartire. A questo punto intervengono i re della terra, i mercanti, i naviganti, tutti i personaggi che hanno legato la loro fortuna alla città idolatra. Le loro voci esprimono stupore, paura, lamento, e infine di nuovo un angelo che con gesto simbolico sigilla per sempre il destino della città. Dunque, fra due angeli che annunciano il fatto, la caduta della città, e lo confermano, una serie di valutazioni ed esortazioni che hanno lo scopo di indicare alla comunità credente come leggere la situazione storica e come regolarvisi di conseguenza. Leggiamo. Cadde Babilonia la grande e divenne un luogo di abitazione di demoni e un luogo dove si rinchiude ogni spirito immondo e un luogo dove si rinchiude ogni uccello immondo e un luogo dove si rinchiude ogni animale immondo e odiato. Poiché dal vino del furore della sua impudicizia bevvero tutte le genti e i re della terra fornicarono con lei e i commercianti della terra si arricchirono con la forza della sua lussuria. Certamente sono termini anche che richiamano l'ambito morale, anche qui ne vengono detti tanti, un po' di cizia, lussuria, vedremo denaro, eccetera. Sono gli idoli. E udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da lei, o popolo mio, per non prendere parte ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli. Poiché i suoi peccati hanno aderito fino al cielo e Dio si è ricordato dei suoi atti di ingiustizia. Ricambiate a lei come essa stessa ricambiò e raddoppiate il doppio secondo le sue azioni nel calice in cui ha mescolato, mescolate a lei il doppio. Tutto ciò che essa per la sua gloria e la sua lussuria, proprio questo, date a lei come tormento e pianto. poiché dice in cuor suo: siedo come regina e non sono vedova e non vedrò mai il pianto. Per questo in un giorno solo arriveranno i suoi flagelli: morte, pianto e fame, sarà bruciata col fuoco, poiché è forte il Signore Dio che l'ha giudicata. Anche qui l'uscita, l'invito a uscire è vecchio, vecchissimo. Lo troviamo già nella Genesi, vi ricordate, a Lot. Esci, esci da Sodoma e Gomorra. Vi ricordate che Lot, al capitolo 13, aveva scelto tutta quella parte della valle del Giordano perché era la più bella. Abramo, lo zio, che l'ha allevato, che gli ha fatto da padre quando lui era rimasto orfano, eccetera eccetera, e gli dice: beh, adesso qui guarda, c'è spazio per tutti, scegli tu, se vuoi andare a destra io andrò a sinistra o viceversa, scegli tu. E Lot, questo nipote impudente, sfacciato, vede la parte più bella e dice: io mi prendo questa. Un atto di egocentrismo, di egoismo, ma stupido. Perché tutto quel benessere, tutta quella valle ridente, in realtà è un benessere ed è una abbondanza che è fondata sul male, sul peccato, su un modo di vivere che ha invertito il senso delle cose. Per questo è la patria, diciamo, dell'inversione dei sessi. Simbolica anche qui, no? Di chi ha invertito il senso delle cose. E allora Lot si mette lì dentro, ci sguazza dentro, e a un certo momento l'angelo arriva e dice: esci, esci, mettiti in salvo. E naturalmente accanto a Lot c'è l'altra figura che esce ma mantiene dei legami, si volta indietro, è la moglie di Lot, come sappiamo, no? C'è un uscire fasullo, c'è un uscire che non è veramente un uscire, come succede in tante storie dove uno esce da una situazione ma poi in realtà di fatto continua a mantenere legami, è tutta un'uscita di facciata, non è un vero tagliare il cordone ombelicale. È semplicemente un cambiare di indirizzo, come certi uomini o donne che si sposando si cambiano di indirizzo, ma in realtà poi continuano a vivere nella casa paterna e materna, e infatti poi si vedono le conseguenze. Uscite. C'è la necessità di compiere una scelta di campo, c'è la necessità di rompere, di percorrere altre strade, di dissociarsi, come dice Ignazio, la scelta buona, una vita buona non è quella dove tu non hai le tentazioni, la scelta buona è quella dove tu prendi le distanze, la scelta buona non è che forse a volte riesci a cambiare vita materialmente, magari conduci la vita di prima per una serie di motivi, di condizionamenti, ma interiormente hai rotto i ponti con quella situazione, per esempio di schiavizzazione, e se hai rotto i ponti veramente, se ti sei dissociato dallo spirito cattivo, dall'angelo cattivo, prima o poi riuscirai anche a uscire, a dissociarti concretamente, no? Ma prima di tutto è un fatto che riguarda la libertà. Come si presenta Babilonia? Qual è il cuore del suo peccato? Forse qui puoi dirci tu a quali testi anche.
Ma si può, appunto, abbiamo detto continuamente in queste mattinate di ogni mese che l'Apocalisse di Giovanni è una dire, è un ricamo di suggestioni bibliche, soprattutto della profezia, soprattutto della letteratura profetica, e perciò pensavamo che almeno fare un ascolto potesse essere utile. Ad esempio, scusate un attimo che la trovo, la caduta di Babilonia viene modellata in parte su una nota profezia del profeta Ezechiele contro Tiro, che è una lunga profezia e anche un lamento, che diventa poi un lamento, esattamente così come diventa lamento quello dei marinai, quello di tutti quelli che si arricchivano in Babilonia, no? Allora, soltanto per avere un assaggio, Ezechiele al capitolo 26: eccomi contro di te, Tiro, manderò contro di te molti popoli, come il mare solleva le onde, e distruggeranno le mura di Tiro e demoliranno le sue torri. Spazzerò via da essa anche la polvere e la ridurrò a un arido scoglio. Essa diverrà in mezzo al mare un luogo dove stendere le reti, cioè piatto, non c'è più niente. Poiché io ho parlato, dice il Signore, essa sarà data in preda ai popoli e le sue figlie in piena campagna saranno uccise di spada. Guardate che questi sono panorami che fanno parte di ogni guerra, innanzitutto, comprese quelle che si stanno tutt'oggi combattendo, ed erano, ahimè, sotto gli occhi. Quindi diventano, ecco, il modo con cui una cronaca meditata e compresa diventa chiave di lettura di una prospettiva che non è solamente storica, ma va oltre. Poiché così dice il Signore, io mando da settentrione contro Tiro Nabucodonosor, re di Babilonia, il re dei re, con cavalli, carri e cavalieri, e una folla, un popolo immenso. Le tue figlie in terraferma ucciderà di spada, contro di te costruirà bastioni, alzerà terrapieni, cioè l'assedio. Disporrà un tetto di scudi, famosa testuggine con cui avanzavano i soldati che dovevano invadere una città murata. Con gli arieti colpirà le tue mura, demolirà le tue torri con i suoi ordigni. La moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che ti coprirà con la sua polvere. Sono immagini molto forti, no? Molto eccetera ancora, no? Abbatteranno le tue mura, demoliranno i tuoi splendidi palazzi, getteranno in mezzo al mare le tue pietre, i tuoi legnami e la tua polvere. Farò cessare lo strepito delle tue canzoni e non si udrà più il suono delle tue cetre. Ti renderò simile a un arido scoglio, di nuovo, no? Un luogo dove stendere le reti, e non sarai più ricostruita, perché io, il Signore, ho parlato. Queste e molte altre pagine, se volete, Isaia 23, per esempio, sempre contro Tiro, chi era in questi giorni anche alle serate di esercizi, c'è l'oracolo di Naum contro Ninive, il profeta Naum al capitolo 3, ma anche appunto contro Gerusalemme, Geremia capitolo 7, ad esempio, il versetto 34 in special modo. Ecco, questo io sottolineerei poi, in tutto quello che già Paolo diceva, questo aspetto che mi sembra anche esistenzialmente molto forte, cioè qual era una delle forze di Babilonia, e credo questo sia molto attuale nelle varie forme in cui accade, il fatto che il lusso non ha soltanto un valore morale o immorale, cioè lusso sfrenato, uno spiegamento di ricchezze, che la ricchezza ha una sua volgarità, no? Quando è squadernata, ha una sua pornografia, nel senso proprio etimologico, uno squadernamento che è la stessa volgarità che usa Satana con Gesù quando gli squaderna tutti i tesori, no? Della terra. C'è una volgarità in un certo modo di presentare la ricchezza. C'è un lusso che prima di che essere immorale economicamente, per le operazioni che comporta, l'ingiustizia che alimenta, eccetera, ferisce lo sguardo, direi. Cioè diventa insostenibile. Ma questo lusso serviva a coprire il lutto, cioè serviva a negare la morte, serviva a truccare le carte. Tu che in cuor tuo, no, dicevi: siedo regina, non sono vedova, non vedrò la morte. Cioè, cosa fa la ricchezza? Copre la precarietà, copre con l'oro, con luccichio, no, della ricchezza, copri la fragilità, la precarietà, il senso dell'umanità che si definisce anche in rapporto alla propria finitudine. Perciò questo aver negato la morte è proprio uno dei peccati di Babilonia, che viene smascherato. Proprio tu che dicevi così sarai preda di pianto, di lutto, di morte e di fame. Se vi capita, non ho qui la pagina ma la cito a memoria, l'ex magistrato Gherardo Colombo, qualche anno fa, ormai un bel po' di anni fa, scrisse un suo primo libro che si intitola Il vizio della memoria, e racconta la sua storia di magistrato, diciamo, fino alle ultime inchieste che l'aveva, in cui si era misurato. Era un momento in cui lui era ancora in magistratura, ma cominciava a meditare per tutta una serie di profonde sue riflessioni di lasciarla. Comincia comunque a fare un bilancio, e verso la fine del libro, dopo che ha raccontato in particolare tutta la vicenda degli scandali finanziari, economici, cosiddetto Mani Pulite, no? Molti di noi ce lo ricordiamo. E lui, mettendo insieme questa vicenda, mettendo insieme le indagini sulla famosa, tragica lista della P2, con tutti questi nomi illustri, eccetera, lui alla fine, andando al di là, ecco una chiave di lettura, no? Che non è solo la cronaca, la storia spicciola, quotidiana, ma lui si chiede: ma come mai queste persone che erano già normalmente potenti, erano già normalmente con un conto in banca superiore alla media, con una disponibilità quindi economico-finanziaria e di influenza, no? Che cosa spinge delle persone che sono già a questo livello di andare più in là? In parte è il meccanismo del gioco stesso, da cui non è facile scendere, una giostra da cui non è facile interrompere il giro, ma in parte è che lui dice: a un certo punto mi sono chiesto se questo modo di vivere il potere e la ricchezza non avesse a che fare con la morte, cioè non avesse a che fare con la tentazione costante e profonda e molto presente in ciascuno di noi, in forme diverse magari e con possibilità diverse, di differenziarsi dagli altri per negare la propria condizione, trovare una chiave di, se non di superiorità, almeno di differenza, che inconfessatamente di fatto ti porta a vivere come se tu dicessi: gli altri crepano, io no,
non sono mortale.
Esatto. A me sembra una riflessione molto forte e lo credo che la credo, poi verificato lo vuoi, cioè una proposta, che la lettura di Giovanni sulla caduta dei regni, sulla caduta di Babilonia in particolare, giustifichi e fondi questa possibilità. Il potere nelle sue varie forme ha a che fare con la negazione della morte ed è costruito per negare questo.
Sì, infatti se ripercorriamo appunto quei testi profetici che Guido ha semplicemente citato, ci accorgeremo che c'è proprio un delirio di onnipotenza che accomuna Tiro, Babilonia e tutti gli altri. E questo delirio di onnipotenza, che la radice di tutti i mali. Vediamo adesso appunto la caduta di Babilonia attraverso una serie di, dicevamo, spettatori. Ma prima di questo vi sembra interessante, visto che abbiamo poco tempo, leggere queste parole di Bruno Maggioni, con cui riassume le varie sfaccettature della colpa di Babilonia. L'arrogante presunzione della propria forza e invincibilità, il lusso che copre appunto, vedevamo, una serie di marciumi, l'organizzazione commerciale al servizio del consumismo e dell'accumulo della ricchezza, l'esclusione dal proprio orizzonte di ogni autentico riferimento a Dio, lo spregio della vita umana, la violenza e la persecuzione. Sono i capisaldi, diciamo, di ogni impero che, come Dio comanda. Versetto 11, riprendiamo la lettura del testo, notando che l'autore non ha scelto una forma narrativa, ma ha scelto una forma poetica. È un canto mesto, triste, una lamentazione. E i mercanti della terra piangono e fanno lamento su di lei, perché nessuno compra più il loro carico, un carico di oro e di argento e di pietra preziosa e di perle e di lino e di porpora e di seta e di scarlatto e ogni legno di sandalo e ogni oggetto di avorio e ogni oggetto di legno preziosissimo e di bronzo e di ferro e di marmo e la cannella e l'amomo e le spezie e l'unguento e l'incenso e il vino e l'olio e il grano e bestiame e pecore e carico di cavalli e di carri e di persone e vite di uomini e vite umane. È il commercio alla fine più scandaloso, più squallido, più demoniaco, ma inevitabile. Se la vita è un commercio, se la vita è un mercato, come dice il libro della Sapienza, inevitabilmente si arriverà anche a commerciare in vite umane. Può essere la tratta delle donne, delle bambine, della forza lavoro, dei mercenari, quel che volete, ma alla fine sono vite umane. E i frutti di stagione che bramava la tua anima si allontaneranno da te e tutto ciò che era opulenza e splendore venne meno da te e mai sarà ritrovato. I mercanti di queste cose che si arricchirono su di lei staranno in piedi da lontano per il terrore del suo tormento, piangendo e lamentandosi, dicendo guai, guai. La città, quella grande, quella rivestita di lino e di porpora e di scarlatto e ricoperta di oro, con ornamenti di oro e di pietre preziose e di perle, poiché in un solo momento tutta questa ricchezza fu resa un deserto. E ogni pilota e chiunque naviga di luogo in luogo, e i marinai e tutti quelli che lavorano sul mare, stettero in piedi da lontano, e urlavano vedendo il fumo del suo incendio, dicendo: quale città corrisponde alla città quella grande? E getteranno la polvere sulla loro testa e urlavano piangendo e lamentandosi, dicendo: guai, guai, la città quella grande con la quale si arricchirono tutti quelli che avevano navi sul mare per il valore che aveva, poiché in un momento divenne deserto. Allietati su di lei, o cielo. Qui mi sembra così, capo. Allora notiamo semplicemente questo, che tutte queste persone sono coinvolte nella crisi, nello sfacelo, ma d'altra parte vedete come rapidamente hanno preso le distanze. Sono persone, quelli che erano, come dire, gli artefici principali del modo di vivere di Babilonia, sono anche quelli che riescono a mettersi in salvo. È terribile, ma è così. L'abbiamo visto di recente, no? Cade l'impero sovietico, ma i gerarchi e i figli dei gerarchi in buona misura sono messi tutti in salvo. Guardano le cose dalla Svizzera, dove avevano nascosto i loro tesori. Quindi è uno sguardo, vedete, estremamente intelligente quello di Giovanni, perché sa benissimo che questi qui sono coinvolti nella crisi, ma hanno 7 vite. Guardano da lontano la crisi. Chi patisce la crisi sul serio sono quelli, i poveretti che sono dentro. Ma allietati su di lei, o cielo, e voi santi e apostoli e profeti, perché Dio giudicò il vostro giudizio fatto da parte di lei. Non lasciarti scoraggiare che sei travolto da Babilonia che ti ha messo a morte. Allietati, perché in questo suo sfascio c'è già scritto la fine di Babilonia definitiva e la fine anche di quelli che pensano di potersi mettere in salvo scappando da Babilonia con la furbizia tipica dei potenti. E un angelo forte sollevò una pietra come una grande macina da mulino e la gettò nel mare, dicendo: così, con un impulso impetuoso sarà gettata a Babilonia, la città quella grande, e non si trovi mai più. E il suono dei citarelli e dei musici e dei flauti e di trombe non sia più udito in te, e nessun artefice di qualunque arte sia più trovato in te, e il suono della mola non sia più udito in te, e la luce della lucerna non brilli più in te, e la voce dello sposo e della sposa non sia più udita in te. Poiché i tuoi mercanti erano i grandi della terra, poiché tutte le genti si arricchirono per la tua malia. E in essa il sangue dei martiri e dei profeti fu trovato e di tutti gli uccisi della terra. La violenza, come già avevamo visto, è poi la radice ultima e il segno inequivocabile della malvagità di ogni impero. Siamo al capitolo 19. Abbiamo sentito le tante voci, le voci di chi viene stritolato e piange, le voci di quelli che sono che subiscono delle conseguenze della crisi ma sono riusciti a mettersi in salvo. Adesso ci sono altre voci. Dopo ciò udì come una voce grande di una folla numerosa che diceva nel cielo: alleluia. E vedete, verrà ripetuto 4 volte. Ora, nel Nuovo Testamento l'alleluia non è una esclamazione che ricorre tanto spesso, a dire la verità. È una esclamazione, una preghiera, un canto di lode. Alleluia vuol dire lodate Yah, cioè lodate il Signore. È un'espressione di esultanza, per questo si mette sempre col punto esclamativo accanto. Quindi ben conosciuta nei salmi, nell'Antico Testamento in genere, ma nel Nuovo Testamento, diciamo, viene usata con più parsimonia, ma non a caso invece Giovanni qui la usa con grande abbondanza. Alleluia, la salvezza e la gloria e la forza del nostro Dio. poiché veritere e giuste sono le sue azioni di giudizio, poiché giudicò la prostituta quella grande che corruppe la terra con la sua impudicizia e vendicò il sangue dei servi, suoi servi, dalla mano di lei. E dissero una seconda volta, alleluia, e il fumo di essa sale per tutti i secoli dei secoli. E allora di fronte a questa voce, ecco che ritorniamo all'ambiente del capitolo 4 e 5, in cielo, cioè nella vera realtà, caddero prostrati i 24 anziani, i 4 viventi, e adorarono Dio che stava seduto sul trono dicendo, sì, proprio così, alleluia, amen, alleluia. E una voce venne dal trono e diceva, lodate il nostro Dio tutti voi, suoi servi e quelli che lo temono, i piccoli e i grandi. E udii come voce di molta folla e come voce di molte acque e come voce di tuoni forti che dicevano, alleluia. Poiché regnò il Signore, Dio nostro, l'Onnipotente, notate anche qui sempre i verbi al passato remoto che indicano come il giudizio finale è già avvenuto, poiché regnò il Signore Dio nostro, l'Onnipotente, rallegriamoci ed esultiamo e diamogli gloria, poiché vennero le nozze dell'agnello e la sua sposa si preparò e le fu dato di rivestirsi di lino puro e risplendente. Il lino, infatti, sono le azioni giuste dei santi. Una liturgia di lode. La comunità cristiana fa una liturgia di lode. Mentre gli altri si disperano, questi fanno una liturgia di lode perché finalmente è emersa la verità, è emersa l'inconsistenza di Babilonia. E la comunità di tutti coloro che si sono dissociati diventa la sposa. L'agnello non è solo, l'agnello non è il re isolato, ma è il re con la sua comunità, che viene associata alla sua vittoria ed è finalmente rivestita, è un tema che ritorna anche nei Vangeli, vi ricordate c'è la famosa parabola di Matteo 22, il banchetto indetto dal Signore, storpi, zoppi, eccetera eccetera, tutti, però poi c'è uno che non c'ha il vestito, dice, com'è che ti sei intrufolato? E qui si ritorna a questo tema del vestito, ma appunto perché non ci siano equivoci, Giovanni dice, occhio ragazzi, il vestito sono le azioni giuste dei santi. È questo quello che ti riveste e ti rende, è questo l'abito da sposa, le azioni giuste, la giustizia, le opere buone. E mi dice, scrivi, beati coloro che sono stati chiamati alla cena delle nozze dell'agnello, nella nostra liturgia della messa è ripreso prima della comunione, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. È la comunità cristiana radunata nel giorno di domenica che proclama la beatitudine di essere stata associata dall'agnello alla sua vittoria. E mi dice, queste parole veritiere sono di Dio. E cadi davanti ai suoi piedi per adorarlo. La giusta reazione, l'adorazione. E mi dice, ma l'adorazione verso chi? E mi dice, guarda di no, io sono un tuo compagno di servizio e dei fratelli tuoi che hanno la testimonianza di Gesù, adora Dio. Già ai suoi tempi Giovanni vedeva che c'era della gente che faceva confusione e che baciava gli anelli degli umani invece di adorare il Signore. Andiamo avanti. La testimonianza di Gesù infatti è lo spirito della profezia. E dunque questa possibilità di equivocarsi c'è perfino nella comunità cristiana che vuole acclamare il Signore, per dire quanto poi la tentazione del potere, di un rapporto malato col potere sia profondissima. e vidi il cielo aperto definitivamente. Ed ecco, un cavallo bianco l'avevamo trovato, vi ricordate? Probabilmente già, forse si faceva un cenno fin dall'inizio, avevamo detto la cosa era un po' discutibile, comunque qui adesso è molto chiaro. Un cavallo bianco e colui che vi siede sopra viene denominato fedele e veritiero e giudica e combatte con giustizia. Gli occhi di lui poi sono fiamme di fuoco e sulla testa di lui molti diademi. Lui che ha un nome scritto che nessuno conosce se non lui. La prostituta, la Babilonia, vedete come scimmiottava l'unico re. Ma qual è la differenza? La differenza è proprio questa qua, che il nome di lui nessuno lo conosce. Ora, conoscere il nome nella cultura biblica è possedere la persona. Se tu conosci il nome, puoi padroneggiarlo. E qui per questo non si conosce il nome. Ma cosa viene detto di lui? Chi è questo vestito di diademi che si presenta in questo modo, che può sembrare così altisonante da addirittura essere simile a quello della grande prostituta? No, la differenza è che lui è l'agnello sgozzato, il vestito è intinto nel sangue, è una regalità crocifissa. E il suo nome è e rimane la parola di Dio. E gli eserciti, quindi è Gesù, la parola del Padre, e gli eserciti nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti ciascuno dei cavalieri di lino bianco puro. E dalla bocca di lui esce una spada acuta, è la spada della parola, perché colpisca con essa le genti, ed egli calca il tino del vino del furore, dell'ira di Dio dell'Onnipotente. L'abbiamo già trovato, questo simbolo del tino, come quello della spada a due tagli, che è la parola, così come il vestito macchiato di sangue. Ed ha sul vestito, sulla coscia, un nome scritto, Shainsha, re dei re e signore dei signori. E vidi proprio un angelo che stava in piedi nel sole e gridò a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite qua, radunatevi per la cena, quella grande di Dio, per mangiare le carni dei re, le carni dei capitani e le carni dei cavalli e di coloro che siedono su di essi, e le carni di tutti i liberi e degli schiavi, dei piccoli e dei grandi. Non è ancora cominciata la battaglia che già il grande regista sa già come va a finire, per cui già chiama gli avvoltoi, chiama i corvi, eccetera. E vidi il mostro e i re della terra e i loro eserciti radunati per fare la guerra con colui che stava seduto sul cavallo e con il suo esercito. E il mostro fu preso con la forza e con lui il falso profeta, che aveva fatto segni prodigiosi davanti a lui, con i quali ingannò coloro che accettarono l'impronta del mostro e coloro che adorarono la sua immagine. I due furono gettati vivi nello stagno di fuoco, stagno che arde di zolfo. E i rimanenti furono uccisi dalla spada di colui che stava seduto sul cavallo, spada che uscì dalla bocca di lui, e tutti gli uccelli furono saziati con le loro carni. Una scena un po' alla Hitchcock, diciamo, quel famoso film Gli uccelli, una scena un po' alla Hitchcock, ma anche qui appunto la drammaticità del simbolo è al servizio di mostrare come c'è una rovina terribile. Babilonia, il mostro, il falso profeta, eccetera, finiscono in un modo straziati, dilaniati. È un'immagine certamente infernale, ma appunto di quell'inferno che è l'inevitabile sbocco di un potere arrogante e violento.
Sì, credo. Credo credo che appunto vada semplicemente sottolineata questa, questo smascheramento del sangue, il fatto che emerge dalla caduta di Babilonia, emerge il fatto che da una parte nel canto del lamento che le vite umane erano diventate merce come tutto il resto. Sono nell'elenco, l'elenco che uno dei commentatori datati, diciamo, dell'Apocalisse dice sembrerebbe più adatto ad un porto dell'Oriente che non a un porto di Roma, se stiamo parlando di Babilonia uguale Roma. Ma ancora una volta il simbolo eccede, quindi non è solamente Roma, e forse in quel momento in cui Giovanni scrive comincia a non essere già più tanto solo Roma. E uomini merce, quindi schiavizzati, e poi alla fine del capitolo 18, in te, come se tutti i popoli vengono sedotti dai tuoi incantesimi, in te venne trovato il sangue dei santi e dei profeti e di tutti quelli che sulla terra sono stati sgozzati. Letteralmente sarebbe più che immolati, sarebbe sgozzati. Quindi c'è questa visione che include un po' tutto il cammino della scrittura. Il fondatore delle città nel racconto biblico, il primo fondatore delle città è Caino, è lui che costruisce la città. Caino costruisce la città per fare che cosa? Per poter vivere in un mondo sufficientemente organizzato, e quindi con una sufficiente vicinanza, e quindi anche positivamente, perché cioè, ognuno possa mettere il proprio ingegno anche al servizio di altri, quindi non stiamo demonizzando le nostre convivenze, ovviamente. Nello stesso tempo però ricordate che Caino ha bisogno di vivere con gli altri, ma vivere protetto, perché teme che dopo che lui ha ucciso suo fratello, chiunque mi incontrerà potrà uccidermi. A quel punto non c'è più un argine, non c'è più un argine invalicabile, e il primo assassino è anche il primo che sente la precarietà di poter essere assassinato. E quindi la città che Caino fonda è una città in cui poter vivere, come dire, vicino agli altri, mantenendosi ad adeguata distanza da tutti gli altri. E poi la città serve a coprire il sangue di Abele e di tutti gli Abele della storia. E quindi effettivamente questa visione che precede poi la lettura celeste, no? Capitolo 19, è tutto questo letto dall'alto. Tutto quello che dicono i mercanti, i negozianti, i comandanti delle navi, così è la visione dal basso. Dall'alto la visione è diversa, ed è questa visione che continua la liturgia, che noi abbiamo incontrato fin dai primi versetti. Continua questa liturgia, e in questa liturgia, perché ogni tanto l'autore ci fa tornare lì? Perché la liturgia esprime il senso delle cose che vediamo, esprime il significato profondo e dunque il senso, inteso anche proprio come direzione della storia.
Io vorrei fare soltanto una piccola aggiunta, nel senso di un input per chiave attualizzante, no? Babilonia è una capitale, e il fascino di una capitale non va sottovalutato. Cioè noi tutti siamo colpiti e affascinati da quella che è una grande capitale. c'è la gente che va a New York, perché è chiaro, New York c'ha un fascino indiscutibile. Le agenzie turistiche propongono le grandi capitali d'Europa e milioni di persone vanno. Non è che va demonizzato, appunto, come diceva adesso Guido, la città in quanto tale, nella capitale in quanto tale, però bisogna rendersi conto che c'è qualcosa di molto ambiguo e di molto pericoloso in questo fascino delle grandi capitali. Gerusalemme, nel momento in cui era diventata una grande capitale, come prima accennavo, è stato l'inizio del suo tracollo, così come adesso, a mio parere, sono facile profeta dire che tutto questo crescita di Gerusalemme, che ne sta facendo una delle capitali mondiali, anche semplicemente per dei convegni sulle cose più che meno c'entrano, se vogliamo, con lei, però è diventata una delle grandi capitali con un suo fascino. Però nel momento in cui diventa tutto questo, ci si accorge che si moltiplicano le violenze, le ingiustizie, i paria, l'importazione di vite umane per far funzionare appunto la grande mela, la grande capitale, la grande Gerusalemme, la grande città di Dio, eccetera eccetera. Allora possiamo anche andare a visitare le grandi capitali, ma bisogna fare un discernimento molto attento e bisogna sapere che potenzialmente ci si presta a un gioco piuttosto malvagio. Ecco, di chi il gioco malvagio è quello di come dire, pubblicizzare che questo è veramente il non plus ultra, diciamo, della civiltà, del punto di arrivo, eccetera eccetera. C'è un processo in atto molto problematico, per cui dicono gli studiosi di sociologia che nel 2050 praticamente quasi tutta la popolazione mondiale sarà radunata intorno a 40 grandi capitali. 40, chiaro, un numero simbolico, ma non è così lontano dal vero. Ora, questo processo di urbanizzazione che fa appunto di queste grandi capitali dei veri e propri mostri, ma mostri scintillanti, perché una grande capitale ha delle possibilità che il piccolo centro non avrà mai. Ma su cosa è fondato queste grandi possibilità, che sono anche, se vuoi, il grande museo, il grande parco, il grande meraviglioso edificio, eccetera eccetera, no? Bisogna stare attenti a non essere ingenui e non lasciarsi afferrare da una facciata splendente che è quella di Babilonia, però. Ecco. Bene, detto questo, noi dal 23 al 30 agosto andremo a Gerusalemme, quindi non voglio demonizzare, ma cercheremo di andarci cercando di vedere appunto cosa c'è di evangelico, per cui è la città del Santo, la città di Dio effettivamente. È la città dell'agnello da una parte, dall'altra è Babilonia, e questo lo dicevano già i profeti quando Isaia chiamava Gerusalemme Sodoma. E bisogna imparare a capire che stanno tutte e due lì insieme, e il discepolo di Gesù deve discernere qual è la Gerusalemme città del Santo e qual è invece la Gerusalemme trono demoniaco. Buona domenica e grazie.